Celebrity Special. Attualità, cultura, informazione.
Buongiorno, questa mattina per il nostro consueto appuntamento con RT Special abbiamo in studio il dottor Giuseppe Ruiz de Ballesteros, psicologo. Buongiorno, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Con Giuseppe ci diamo del tu perché ci conosciamo da un po' di tempo, quindi Giuseppe è un gualdese, ma è anche un non gualdese, perché un po' tu sei cittadino, non dico del mondo, ma dell'Italia sicuramente, Giuseppe.
Perché... sì, in effetti gualdese di adozione, sì. Perché i nonni vivevano a Gualdo.
Certo, ma il motivo per cui Giuseppe è qui con noi è perché ha scritto un libro. E lui è psicologo, ha scritto questo libro dal titolo Le storie degli altri. Giuseppe, se qualcuno mi avesse detto qual è secondo te il contenuto di questo libro, io da questo titolo avrei pensato potrebbe essere un libro che parla di Facebook oppure di Instagram, perché le storie degli altri oggi come oggi sempre più le vediamo rappresentate nei social. Quindi il titolo di per sé mi avrebbe, come dire, fatto pensare a questo, mentre invece credo che non sia proprio così, vero?
No, assolutamente.
Però anzi, se qualcuno avesse detto di scrivere un libro su Facebook e su quello che è praticamente quello che sono praticamente i social, forse questo titolo mi avrebbe tentato. Le storie degli altri, perché poi alla fine lì in queste pagine vengono raccontate spesso e volentieri le storie o le pseudo tali storie degli altri, insomma. Vabbè, questo è una mia interpretazione del titolo, che non ci azzecca nulla con il contenuto, invece che
diciamo,
andremo
diciamo le storie degli altri sottolinea un pochettino il privilegio di questo lavoro, no? Che ti consente, è come se noi potessimo vivere più vite attraverso gli altri, no? La nostra vita si arricchisce dalle storie degli altri, che naturalmente poi nel romanzo non è che si racconta.
Ecco, specifichiamo, non è un trattato di psicologia.
No, è un romanzo.
Perché io t'ho presentato come psicologo.
È un romanzo, quindi è un romanzo di fantasia. E naturalmente, come credo di aver scritto anche nella prefazione, la fantasia ha bisogno di mattoni, no? I mattoni li prendiamo poi dalla realtà.
Certo.
Poi la fantasia ci permette di aggiustarceli come e creare la storia inventata, e creare
la casa, la villa,
esatto.
O il castello, dipende.
esatto.
È bella questa similitudine, però i mattoni sono la realtà che noi abbiamo intorno.
Sì, noi o li vediamo come sono e quella è la realtà. E a volte il piacere, io questo ho scoperto scrivendo un libro, perché io scrivevo molto prima anche per appunti, cose che mi servono per il lavoro,
certo,
eccetera. Scrivendo il libro io ho scoperto il piacere di modificare la realtà,
che poi in fondo è la mission dello scrittore, se vogliamo, no?
Sì.
Quando hai pensato di fare questo libro?
Questo libro è nato all'inizio così, scrivendo quattro appunti, ma così. Poi all'inizio era, infatti, forse la prima parte, a uno dei personaggi comunque dovevo dare una storia passata, quindi quindi lì ho tratto anche spunto proprio dalla storia della mia famiglia, eccetera. Ma è un piccolo pezzetto che qualcuno mi ha chiesto: ma è autobiografico? No, non è autobiografico, perché dopo la prima pagina che cominciai a scrivere pensai che non ero così importante che la mia autobiografia,
cioè, no,
potesse interessare a qualcuno.
Sì, ma ci può stare, perché poi
però,
la nostra vita ci influenza.
Però poi lì piano piano è cominciato a nascere il desiderio di le cose certe sono andate in un certo modo, certe potevano andare diversamente, e poi comincia la storia e diventa un appagamento allucinatorio, diciamo, di desideri anche, no?
Certo.
E questo è il bello dello scrivere, no? Lì noi
una cosa
inventiamo.
Che si dipana e cresce.
Esatto.
Ci fermiamo un attimo e ci risentiamo tra poco.
contratture, stiramenti, strappi muscolari, distorsioni. Sono eventi che possono succedere nella vita. In tali casi è necessaria l'opera di uno specialista. Il dottor Carmine Silvestro è specialista in massofisioterapia per la riabilitazione post-operatoria e post-traumatica, massaggi decontratturanti, linfodrenaggio, massaggi sportivi, rigeneranti, massaggi per inestetismi da cellulite e tanto altro. Dottor Carmine Silvestro, massofisioterapista, per il mantenimento del vostro benessere fisico. Studio a sigillo, via Giacomo Leopardi 38A. Riceve su appuntamento.
C'è una malattia che mette ansia a ogni madre. Colpisce soprattutto le figlie femmine. Provoca schiavitù, sfruttamento, povertà.
Si chiama violenza.
Per ogni bambina il nostro aiuto è la sua difesa. Sostieni una bambina in difesa. Vai su indifesa.org. Terdesom, se è femmina, la chiameremo libera.
L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su RT.
Nostri studi il dottor Giuseppe Ruiz de Ballesteros, psicologo che ha scritto il libro Le storie degli altri, un libro che tra l'altro è già disponibile, vero?
Sì.
Giuseppe, dove lo troviamo?
Beh, per gli amici valdesi, alla libreria lì, alla libreria Mondadori ce l'hanno, lì al Conad eccetera,
sì,
forse
sì,
altre
sì.
Librerie, non sono pratico di questo, se no poi ci sono anche altri canali
classici tipo Amazon,
sì,
eccetera,
sì, c'è su Amazon.
È anche in versione ebook oppure soltanto cartaceo?
Quello l'ho letto sul contratto dell'editore, lo faranno in versione ebook, ma dopo credo, non mi ricordo, 6 mesi, un anno.
Ah, quindi quindi in seguito praticamente.
In seguito.
Visto che ci siamo, poi lo ripeteremo magari, so che tu non hai ancora fatto una presentazione ufficiale di questo libro, anche se il libro è disponibile da qualche tempo. Da quando? Un mese credo.
Ma no, nemmeno un mese, era proprio
qualche settimana,
i primi di luglio.
Ecco,
quindi...
qualche settimana, però ancora tu non hai fatto una presentazione ufficiale, anche perché io ti conosco, sei un po' schivo. Allora, diciamo che rifuggi le luci dei riflettori, ecco. Però c'è da dire che quando uno scrive un libro è una situazione che deve necessariamente affrontare, no? Perché
infatti
va presentato, e so che lo presenterai
il 10 d'agosto.
E diciamo
il
dove?
Il 10 d'agosto al Grottino,
sì.
Da Mario Fioriti,
il insomma, foyer, no? Del Teatro Thalia, sì.
Esatto. E c'era da scegliere tra le 6 del pomeriggio o le 21, ho preferito le 21 proprio per quel motivo, perché almeno è più buio.
Ci saranno comunque le luci, no? Quindi ci sarà la presentazione ufficiale, lo ricordiamo i nostri amici all'ascolto, il 10, che è un sabato, il 10 d'agosto.
No,
adesso,
il 10 è un martedì.
Un martedì, ecco, adesso lo
ricordo. L'ho spostato perché il 9 c'è Lella Costa,
sperando che
non volevano competizioni fra me.
Che poi Lella Costa è già stata rimandata, quindi quindi presentazione ufficiale al Grottino, foyer del Teatro Thalia, martedì 10 di agosto. E torniamo al libro.
Ci tengo a dire che la non so in questi casi come si chiama la relatrice, la presente, quella
la
che mi aiuta, sarà la professoressa Maria Donzelli.
Sì,
per me è un onore averla come.
Sì, veramente una bella mente.
Sì.
Tornando al libro, quando uno scrive un libro c'è sempre una motivazione, in parte me l'hai detta, però c'è sempre una scintilla, perché tanti dicono: ah, la mia vita è un romanzo, se la scrivessi sarà. È una frase quasi comune, però alla fine tra il dire e il fare c'è di mezzo il classico mare. Tu hai avuto uno stimolo particolare, oppure è cominciato così quasi per caso?
È cominciato quasi per caso, vivendo poi nell'ambiente anche all'epoca del CSM, quindi psichiatri, cose, cioè, quindi le storie degli altri sono tante, no? Si vive anche di questa ricchezza. È cominciato, sì, io non lo so come è cominciato a scrivere piano piano e mano a mano.
Quindi questo mi fa capire che tu non avevi un'idea preordinata, qualcuno comincia a scrivere già a come se vedesse davanti a sé una platea con tutto la trama che si dipana praticamente.
No, assolutamente, inventati i primi personaggi, anzi ho vissuto una cosa che l'ho sentita descrivere una volta, per carità, senza voler fare nessun paragone con Camilleri, ma che a un certo punto, una volta che si è innescata la storia, sono i personaggi che ti suggeriscono mano a mano.
Bella questa cosa.
Ma magari la sera quando vai a letto e avviene questo film,
quindi
nella mente la mattina
vivi,
dopo.
Nella tua fantasia diventano vivi.
Sì, bellissimi.
Bene, ci fermiamo ancora un attimo, riprenderemo tra poco. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I
Suoni Controvento, il festival nei parchi naturali e nei borghi dell'Umbria. Dal 22 luglio al 17 settembre, trekking, concerti in quota, passeggiate letterarie e giochi di ruolo immersi nella natura del cuore verde d'Italia. Scopri il programma su www.suonicontrovento.com.
Realizzato con il contributo del GAL Alta Umbria, PAL 2014-2020, Umbria, lasciati sorprendere.
Nascere è venire alla luce, ma c'è chi nascendo passa dal buio al buio, dal silenzio al silenzio. Sono le persone sordocieche. La Lega del Filo d'Oro le accompagna nel cammino della vita, aprendo per ciascuna di loro spiragli di serenità. Chi ha avuto la fortuna di attraversare la vita nella luce può fare qualcosa di davvero importante. Un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro. Chiamaci al numero verde 800 96 96 00.
Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su RT.
riprendiamo il nostro colloquio con il dottor Giuseppe Ruiz de Ballesteros, psicologo, ma in questo caso è qui in veste di scrittore, perché stiamo parlando, è il tuo primo libro, vero Giuseppe?
Sì.
Stiamo parlando appunto delle storie degli altri, che è appunto questo libro che è uscito da qualche settimana e che ricordo verrà presentato martedì 10 di agosto al Grottino Foyer del Teatro Thalia, per la prefazione o relazione della professoressa Donzelli, che è un personaggio straordinario.
Beh, è una gran bella mente,
sì.
Ha scritto un sacco di libri.
veramente un'autorevole presentazione.
Certo.
Tornando sul libro, ecco, tu è nato per caso, non è che a un certo punto ti sei svegliato, folgorato, come si suol dire, sulla via di Damasco, proprio piano piano, è nato per caso. Tra l'altro tu avevi anche, se ho ben capito, una predisposizione per la scrittura, vero Giuseppe?
Beh, diciamo che un po' mi è sempre piaciuto, ma poi abituato anche a volte, per fare chiarezza stesso nella mente mia, no? Qualche caso clinico lo scrivo, poi mentre lo scrivo e quando lo rileggo
è un momento di riflessione,
cioè, esatto, molto importante.
Quindi entriamoci dentro questo libro, perché non è, ripeto, non è un libro, un trattato di psicologia.
No, assolutamente
è un romanzo, possiamo definirlo d'avventura, d'amore, d'azione, come lo definiresti? Tanto io non voglio entrare nei dettagli, però diamo qualche informazione.
Diciamo che è un romanzo, certo,
è difficile.
È un po', sì, è difficile, diciamo,
perché
che
poi le definizioni,
allora,
ti ingabbiano.
Il contenitore è un po' psicologico, ma una psicologia
quando
strada,
si parla,
insomma,
delle storie degli altri è inevitabile che ci sia anche questo,
esatto, no?
No?
Quindi, c'è la vita dei personaggi, le cose, eccetera. È un romanzo, le cose fondamentali sono, c'è una storia d'amicizia importantissima, c'è una storia d'amore difficile, poi partiamo dai personaggi, insomma, abbiamo i tre personaggi fondamentali, sono uno psicologo, una psichiatra e questo...
Sei rimasto nel tuo mondo, insomma.
Sì, no, e poi no, c'è un amico, un missionario, un prete missionario, vecchio amico dello psicologo, che si rivedono dopo tanti anni perché lui ritorna in Italia.
Sì.
E mo più non vorrei.
No, allora...
Così, però è una grande storia d'amicizia quella.
Oh, quindi amicizia, amore e la vita. E la vita.
Esatto. E poi ci sono i pazienti e
questa sorta di andirivieni, di intrecci tra le vicende di questi personaggi che si incontrano, scontrano e si allontanano.
Esatto,
io me la immagino,
esatto,
così.
Proprio così.
Quindi non è un film di cappa spalla,
no,
per intenderci.
No,
e non è un action movie.
No.
Però credo che sia avvolgente come racconto, perché se è vero quello che tu dicevi prima, che in fondo le vite degli altri sono, e le storie degli altri sono insegnamenti per chi magari
certo
vive le legge, credo che se ne possa trarre anche, come dire, un arricchimento leggendo questo libro.
Sì, non solo, diciamo che poi nei primi riscontri di persone che l'hanno già letto e quindi mi scrivono,
voglio sapere che cosa ti hanno detto.
Mi hanno detto proprio questo, che è molto scorrevole, molto coinvolgente, eccetera, ma la cosa più bella è che forse sono riuscito nell'obiettivo, diciamo. Che la cosa più bella me l'ha detta chi ha detto: mi ci ritrovo, ci sono delle parti di me che no, entrano in risonanza,
certo,
eccetera. E quello, ecco, vuol dire che è potuto entrare,
che
diciamo,
in qualche modo hai attirato e acchiappato l'attenzione. Poi tanto il bilancio lo tirerai
con il tempo che
passa. Ci fermiamo ancora un attimo e poi andremo alla conclusione.
It's dark, the blinds are shut tight, and everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't stop calling on the phone. Can't you see?
Era la prima volta. Volevamo essere aiutati da qualcuno, essere sicuri del risultato senza problemi. Per questo ci siamo rivolti a Tecnocasa.
Se dovete comprare una casa, con Tecnocasa siete sicuri di farlo più in fretta e al giusto prezzo.
Tecnocasa. La tranquillità di fare centro. Tecnocasa a Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà 14. Telefono 075 910431. A Gubbio, in Corso Garibaldi.
Ristorante Hotel Cibarium, in via Casimiri a Gualdo Tadino. Una tradizione antica che dura dal 1938, con elementi innovativi acquisiti dall'esperienza internazionale dello chef Andrea, per una cucina tipica umbra, rivisitata in chiave moderna, mai banale, ma sempre in continua evoluzione, con prodotti freschi di stagione. Nel bar al piano terra, servizio giornaliero con gustosi apericena e cocktail.
Per quest'estate, all'aperto, in via Nucci e in via Casimiri, dalle 19 aperitivo. A seguire, per chi lo desidera, cena con musica dal vivo, ampia carta di vini con oltre 40 etichette.
Ristorante Hotel Cibarium, la cucina è la nostra passione. Via Casimiri, nel centro di Gualdo Tadino. Telefono 075 91 32 30. Chiuso il lunedì.
Avrai cura delle persone. Di chi arriva da lontano senza speranza, di chi ti chiede il pane o solo un sorriso, ne avrai cura, come se fosse la tua famiglia. Firma la tua dichiarazione di fraternità, dona il tuo 5 per 1000 ad Antoniano Onlus.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Si aprono ufficialmente oggi le Olimpiadi di Tokyo davanti all'imperatore Naruhito. La cerimonia inaugurale, in programma alle 13 ore italiana, durerà 3 ore e mezza e si svolgerà allo Stadio Olimpico con 18 capi di Stato in tribuna. Davanti a loro sfileranno le delegazioni dei 205 paesi, ma in formazione ridotta a causa Covid. Per l'Italia, 18esima a scendere in pista, ci saranno i portabandiera Elia Viviani e Jessica Rossi. Via libera del Comitato Olimpico Internazionale alla fascia arcobaleno. Le gare delle scorse ore: nel canottaggio il 4 di coppia azzurro torna in finale all'Olimpiade dopo 13 anni, quando a Pechino colse la medaglia d'argento. Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili chiudono la loro batteria al secondo posto alle spalle della Polonia. Il singolista Gennaro Di Mauro, 20 anni, il più giovane della spedizione azzurra, centra la qualificazione ai quarti di finale. Approda in semifinale il doppio femminile, ai recuperi invece il 4 di coppia femminile. In Italia, allo stadio dunque con il Green Pass, il nuovo decreto Covid, in vigore dal 6 agosto, prevede il certificato verde per l'accesso negli impianti sportivi, che siano stadi o palazzetti. Ci sono novità anche sulla capienza: in zona bianca sale dal 25 al 50% per gli impianti all'aperto e arriva al 25% per quelli al chiuso. In zona gialla i limiti saranno 2.500 persone all'aperto e 1.000 al chiuso. Allarme all'Udinese: 3 calciatori Novax su un totale di circa 35 atleti, lo riferisce il direttore dell'area tecnica bianconera Pierpaolo Marino, spiegando che per loro è stato disposto il tampone rapido quotidiano. Gli altri calciatori si sono sottoposti alla vaccinazione già nel mese di maggio, ha aggiunto Marino. Seconda amichevole precampionato per la Sampdoria, che batte 11-0 il Castiglione con doppiette per Quagliarella, Gabbiadini e Caprari. In casa Barcellona il presidente Laporta fa il punto sul mercato. Riflettori accesi sul rinnovo di Leo Messi. Il giocatore ha sempre detto di voler restare, su questo non ci sono dubbi, ha spiegato Laporta. Dobbiamo solo seguire le regole, o riducendo il volume salariale o con qualche formula che sia accettabile per la Liga. Su Pjanic stiamo lavorando ad una soluzione. Lui è il primo a cercare maggiore continuità e la Juventus sta alla finestra. È tutto, alla prossima edizione.
Nel 1975 gli Stati Uniti si ritiravano da Saigon e finiva la guerra del Vietnam. Nel 1975 un caffè costava 120 lire. Nel 1975 nasceva Radio Tadino. A distanza di 46 anni tutto è cambiato, il mondo, l'Italia, il modo di comunicare. Radio Tadino no, è ancora viva ed è rimasta la stessa di allora, rivoluzionaria, sfrontata, vera, libera, sì, libera, ma libera veramente. Ripercorri, emozionandoti, la storia di tante generazioni con Libera, ma libera veramente, il libro di Marco Gubbini che racconta la storia di RT e non solo, perché la storia di Radio Tadino è anche la tua. RT, la nostra storia, la tua storia.
I ricordi più belli della tua vita nascono d'estate. Con noi di RT sei pronto a riviverli a pieno.
Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, no matter, darling, where you are, I think of you night and day. This longing for you follows wherever I go. In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Deep in the heart of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. Spend my life making love to you, day and night, night and day.
Siamo alle battute conclusive della nostra chiacchierata con il dottor Giuseppe Ruiz de Ballesteros, psicologo, in questo caso scrittore in questo spazio. Stavo parlando di questo tuo primo libro, Le storie degli altri, che è già in distribuzione da qualche settimana, che verrà presentato martedì 10 agosto alle 21 al Grottino Foyer del Teatro Thalia, con la prefazione della professoressa Donzelli. E l'editore, mi manca con la parte, diciamo, delle edizioni.
L'editore è la Bertoni Editore. Jean-Luc Bertoni è l'editore, appunto, è una casa editrice di Corciano, una casa editrice umbra. Anche lì è stato un incontro casuale. Io, quando ho cominciato a scrivere questo libro, pensavo di farne un'auto, come si dice, un'autopubblicazione,
sì,
un po' di copie, giusto per qualche amico così,
eccetera.
Esatto. Poi comunque Capì, perché non essendo del mestiere, conobbi una ragazza di Perugia, posso citare il
come
nome,
no? Certo,
Costanza,
certo.
Lindi, che è una ragazza gambissima, che loro fanno la correzione di testi, libri, magari le tesi, non lo so, insomma, certo. Molto brava in quella, e devo dire bravissima, è durato molto il lavoro di correzione, dove ho scoperto anche delle mie ignoranze, dove mettere una virgola o meno.
Assolutamente. Un libro va sempre fatto correggere
dai addetti ai lavori.
Bravo.
E quando poi finì la correzione, lei mi diede il parere suo, che insomma gli era piaciuto, e mi chiese se poteva farlo leggere a questo amico. Non lo so, c'hanno dei rapporti così, forse per le correzioni di libri, certo, le cose eccetera, con l'editore Bertoni. E io dissi, ma figurati, ma sinceramente non pensavo proprio così. E poi invece fui contattato dalla Bertoni editore, dissero che volevano pubblicarlo, il contratto, le cose eccetera,
tutto. E credo, a volte partito... ci si arriva per caso.
Sì.
Fatto bene a raccontare anche questa cosa, perché a volte i risultati non sono prevedibili.
No, assolutamente, ma poi non ci pensavo proprio.
Direi che adesso non puoi che essere soddisfatto, no? Visto il fatto che ci sei, che sei entrato.
Ma perché la prima conferma, diciamo, che comunque qualcosa valeva, era proprio il fatto che un estraneo, no? Un editore, sì, alla fine decide che lo deve vendere, e quindi che un editore poi decide di quella è stata la prima,
è stata la prima promozione,
la prima promozione. Poi certo il voto finale ce
lo danno i lettori indubbiamente. Siamo in chiusura quasi della nostra chiacchierata. Tu fai lo psicologo, perché? Che cosa ti ha spinto a fare lo psicologo?
Ho cominciato a fare lo psicologo anche abbastanza avanti, insomma abbastanza tardi, insomma oramai più di 20 anni, però data la mia età doveva essere anche prima. Può sembrare retorico, poi c'è stato un certo momento della mia vita che ero soddisfatto dal punto di vista economico, c'avevo un buon lavoro, c'avevo tante cose. Mi ricordo l'inizio della mia mia analisi personale, ovviamente, perché per fare questo lavoro lo ritengo la condizione sine qua non,
sì.
E quindi cominciai questa analisi personale, e mi ricordo che proprio questo analista mi disse: sì, ok, lei è soddisfatto, tutto qua, io raccontavo che ero soddisfatto, eccetera, ma in effetti, anzi, mi disse proprio: ma lei si sente soddisfatto? No, c'era qualcosa che
mancava qualcosa.
E io non voglio buttarla, io credo che ci sono persone più fortunate e persone meno fortunate. Quelli più fortunati dovrebbero rimboccarsi un po' le maniche per dare una mano. Ho fatto 10 anni di volontariato in un centro di salute mentale, e poi naturalmente devi anche lavorare,
certo.
Così, però il punto iniziale è stato questo, ma è una cosa mia, non è detto che deve essere così,
però per tutti, certo.
Questa sensazione di restituire
un qualcosa che ti è stato comunque dato,
un qualcosa che, e poi forse anche se sei portato per una cosa è giusto, no? Anche che
la fai,
no?
Certo.
I greci dicevano il daimon, no? Che questa tua spinta a qualcosa è lì che puoi dare il meglio di te, insomma, no?
Certo.
Ma vale per qualsiasi lavoro, insomma.
Comunque sei soddisfatto, voglio dire, della scelta che hai fatto di fare questo mestiere, questa professione.
È quello che mi apparteneva, era quello che dovevo fare.
Benissimo, questa è la cosa più importante, perché ti dà anche la serenità per farla, perché questo è un mestiere dove si ha la responsabilità degli altri,
certo.
In questo caso delle vite degli altri più che delle storie.
Certo.
Quindi
certo,
è fondamentale. Insomma.
Certo, e lì non si gioca.
No, ma decisamente. Giuseppe, è stato un piacere, veramente. Siamo in conclusione. Io ricordo che è in distribuzione, per quanto riguarda riguarda la città di Gualdo Tadino presso la libreria Mondadori al centro Portanova, poi credo anche in altre librerie, poi disponibile sulle piattaforme digitali tipo Amazon e quant'altro. Il tuo libro si intitola Le storie degli altri e verrà presentato ufficialmente martedì 10 di agosto alle 21 presso il grottino foyer del teatro Thalia. Relatrice, presentatrice dell'opera, insieme a te ovviamente, è la professoressa Donzelli, che è appunto una veramente un personaggio della cultura molto molto elevata, quindi anche un onore penso per te, no?
Decisamente,
avere questa prefazione. Io ti ringrazio ancora, ti auguro le migliori fortune per questo libro, ovviamente Giuseppe, e anche poi per la tua professione. Grazie
a tutti, grazie a voi.